puntata numero 20 mentre gli uccelli cinguettano. Io ricordo sempre che sono 20 settimane che io ed il buon Giulio Berghella siamo qui live dagli studi della Protosound, puntuali svizzerazio.
Eh sì, siamo qui a tirare questa carretta piena di topi che ballano, ma siamo veramente felici. E poi 20, caro
20,
Paolo,
20,
è un numero 20, a me molto 20, caro, mi piace tantissimo.
Il Berghella è nato
un numero
di 20.
Sono nato di 20, ma 20 è un numero pieno. 20, vedi, 20,
20, senti come lo dici.
Pieno. Ciao Paolo.
Ciao grande Giulio, benvenuto alla 20ª puntata di Tutti i topi vogliono ballare. Hai veduto il Festival di Sanremo?
Una locomotiva che passava attraverso. No, l'ho veduto, scusate. Sì, esatto,
hai telefonato per far vincere a risa di Laverazio.
No, e dire la verità, ho votato e ti dico anche che ho votato per Zibba e non so
grande,
perché.
Come non sai perché? Tracce di Protosound.
Ma sì, grande Zibba, un abbraccio. Un saluto grande.
Senti Giulio,
dimmi.
Ce lo autocelebriamo questo pseudo premio?
Ma perché no?
Ma autocelebriamoci,
ma
autocelebriamoci,
no?
Pacca sulla spalla, pacca sulla spalla della Protosound. Grande Zibba, complimenti, questa è Senza di te, play.
Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono. Le cose che do per scontate perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me. Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore noioso e volgare, spesso nemico del tempo e specie se non ti ho accanto. Stanotte dormi da sola che mi va a fuoco la gola. Credo in noi come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che domenica andiamo al lago, che ho bisogno di svago. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te un mondo senza le canzoni, senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare buio non è affatto uguale. Senza di te è una finestra senza vetri, senza di te un po' un'estate senza il mare, senza di te non mi ricordo come fare. Ti tocca il ruolo di amante neutrale, sei la tua parte migliore, quello che riesce ad uscire ogni giorno da tutto quel tuo lavorare. Hai conosciuto il mio peggio e con il tuo mi hai fatto male. Le cose semplici ai vigili urbani, a noi una città più reale. Ci scopriremo nel tempo per poi coprirci con cura e costruiremo sbagliando e forse non avrò paura. E regalandoci vita, scambiando sangue e opinioni, vedremo i giorni fiorire negli occhi di un figlio che avrà i miei bottoni. Credo in noi come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che aspetto anche tutta la vita per vederti tornare dalla guerra mondiale. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te mondo senza le canzoni, senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare al buio non è affatto uguale. Senza di te è una finestra senza vetri, senza di te un po' un'estate senza il mare, senza di te non mi ricordo come fare. Senza di te, senza di te, senza di te, non mi ricordo come fare, non mi ricordo come fare, non mi ricordo come fare. Mi ricordo come fare.
E questa era Senza di te, Zibba, che è conquistata, che abbiamo, ha conquistato due premi.
Beh sì,
il premio della critica e il premio della sala stampa.
Sì.
E ora è un divenire.
E ora è un divenire.
Quanto è stata grande, meravigliosa, bella la puntata della settimana scorsa dedicata a Freak Antoni.
Beh, era doveroso fare un dare un riconoscimento a questo grande artista, e noi l'abbiamo fatto veramente con il cuore, ed è stato un successo.
Assolutamente. Voi dovete sapere che Tutti i topi vogliono ballare è una registrata che spesso non segue le settimane con cadenza settimanale, quindi ci troveremo pronti a dedicare un altro grande spazio al grande Francesco Di Giacomo, che ci ha lasciati quasi in contemporanea al Festival di Sanremo.
Sì.
E va bene, cambiamo pagina. Grande Giulio, al di là del telefono, ma tu li hai mai incontrati, Jethro Tull?
Assolutamente no. Assolutamente
tu hai
no.
Ho incontrato Pinuccio.
Ho incontrato Aldino.
Aldino e Antonio Sparaloffa, ma mai Jethro Tull. Ma lei sì che l'ha incontrato. Chi abbiamo al di là del telefono?
Alessia D'Andrea. Ciao Alessia.
Ciao Alessia e benvenuta.
Ciao, grazie a te.
Allora Alessia, noi parliamo di Blu Occhi, che è il singolo del tuo primo album italiano.
Esattamente, primo singolo estratto da questo album che uscirà a fine marzo, per ora c'è solo il singolo in giro. E settimana prossima uscirà anche il videoclip, che abbiamo girato proprio qualche giorno fa all'estero, quindi poi vi dirò come trovarlo sul web.
Va benissimo. Dal rock alla dance, dall'acustica all'elettronica, è un panorama infinito.
Sì, diciamo che mi piace spaziare con la musica, non sono, sento di essere un artista tra virgolette mai uguale a se stessa, quindi mi piace confrontarmi con generi musicali differenti e sfidarmi artisticamente con diversi esperimenti musicali.
Perché Alessia ha blu occhi e non occhi blu?
Questo dovremmo chiederlo a Maurizio Lauzi, ecco, che è l'autore di questo brano. E non so, forse avrà voluto dare un taglio un po' English alla cosa, nel senso che blu occhi fa più figo. Oppure qualcuno si interroga del perché, quindi ecco, magari incuriosisce.
Sì. Abbiamo parlato di Maurizio Lauzi e tu dici, ecco, leggo qui nel comunicato stampa: di solito scrivo le mie canzoni, ma questa volta le ho rubate dal cassetto di un mio amico, appunto Maurizio Lauzi. Ma è proprio un rubare, oppure era una collaborazione che già era in essere, che era nell'aria?
Guarda, noi, come leggi tu bene dal comunicato, siamo cari amici e abbiamo collaborato spesso, nel senso che ci siamo incontrati tempo fa, però non abbiamo mai realizzato su un disco questa collaborazione. Questa è la prima volta e ci sono due brani suoi nel mio disco, gli altri li ho scritti io, però mi sono piaciuti così tanto che io l'ho rubati tra virgolette, lui è stato ben felice di questa frode, e quindi sono contenta anch'io di avere due brani di un autore eccezionale come Maurizio Lauzi. Sì. Nel mio disco
sicuramente sì. Alessia, il premio Mia Martini, il premio Musicultura nel 2004, poi incontri un personaggio che io faccio imbarazzo anche a nominarlo, perché è un grande, a parte che è l'innominato, è un mio grande, perché insomma io li amo. Come si incontra? Dillo tu perché io non ce la faccio.
Lo so, anch'io adesso mi sono un po' assuefatta, ma l'effetto iniziale è stato veramente come il tuo. I Jethro Tull, stiamo parlando di un gruppo che ha fatto la storia della musica rock mondiale.
Certo.
E ho avuto questo grandissimo onore di collaborare con Ian Anderson, leader storico di questa band. Abbiamo inciso insieme, sempre per la Renilin, etichetta indipendente che mi segue ancora oggi. Abbiamo inciso insieme una versione di Locomotive Press tratto dal disco Aqualung del 69 dei Jethro Tull, e da lì mi ha invitata diverse volte come special guest, pensa te, nei concerti suoi dei Jethro, e credimi, è stato veramente stupendo, perché hai sempre paura che il mito che tu hai in testa possa non corrispondere poi alla persona, invece è stato esattamente come non immaginavo, cioè fantastico, è una delle esperienze musicali più belle della mia vita, di sicuro. E i grandi sono davvero grandi quando ti accorgi che ti lasciano uno spazio, ti fanno interagire, non importa se tu sei piccolo ancora e certo, devi crescere, ma per loro, se gli piace quello che fai, lo accettano subito.
Sei uno di loro.
Grado. Sì.
Ma fortunatissima Alessia, fortunatissima e brava, brava.
Grazie.
Di tutto questo.
Grazie.
Bene, ora ritorniamo al nostro tempo, ritorniamo al tempo che ne è sempre poco e ritorniamo a parlare di Blu Occhi e dell'album, e quindi insomma dacci informazioni su come ascoltarlo, dove trovarlo e tutto il resto.
Sì, allora per adesso, come ti anticipavo prima, sul mercato c'è soltanto Blu Occhi, il singolo. A fine marzo uscirà il disco, si chiama Luna d'Inverno. Sono 10 tracce, una traccia in inglese per continuare la tradizione che ormai mi lega anche a questa lingua come composizione, e le restanti 9 tracce sono tutte in italiano, 2 brani di Maurizio Lauzi, Blu Occhi e Il gatto che abbaia. E, cosa ti posso dire? Di sicuro un riferimento importante per chi volesse sapere qualcosa in più di me e chi volesse seguirmi è www.alessiadandrea.com. E lì ci sono i vari link ai social network, Facebook, Twitter, YouTube, eccetera eccetera.
Benissimo, Alessia, noi ti ringraziamo veramente tanto di essere stato con noi e ci andiamo ad ascoltare Blu Occhi, Alessia D'Andrea. Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Se vedi il mondo in blu, perché hai gli occhi blu? Non credo che tu veda però quello che ho di più. Te lo dico io cosa. Ho un motore da 3000 cavalli e una stazione di benzina sulla luna. Dopo quella stella in fondo a sinistra, come me non c'è nessuna. E tu hai una montagna da 6000 tonnellate che ti fa da schiacciassassi nel cuore. E hai dei mal di testa così forti che se potessi me li vorresti spedire.
Era Blu Occhi di Alessia D'Andrea,
scritta da Maurizio Lauzi, figlio
qua,
il prodigo del
storico,
grande Bruno Lauzi,
che io ascoltai
con suo primo singolo veramente molto bello, che magari qualche volta lo riproporremo, che si chiamava Il capo dei giocattoli.
Wow.
Ecco,
ecco,
detto.
Grande, ma non ti sostituire al Fernando Fratarcangeli, che ritroveremo a questa finazio di puntata con una splendida Ivana Spagna.
Oh.
Ma Giulio, il loro video, il loro nuovo video, dopo aver collezionato una grande anteprima, dopo aver fatto rumore, oltre 30.000 visualizzazioni
benissimo.
In poche ore, è stato censurato.
Perché?
Non si sa perché. Qualcuno avrà detto che sono assolutamente da censurare, ma poi andiamoci a vedere il video, non c'è nulla da censurare.
Ma come? Siamo nell'epoca di togliamo i senati, facciamo questo, facciamo, censuriamo ancora i video.
Il loro video, baci alla Repubblica, è stato censurato, ma poi proprio poche ore fa è stato ripristinato, quindi
male.
In rete
meno
lo
male.
Troveremo. E questa intervista che
meno
abbiamo
male.
Realizzato con loro, live qui, era assolutamente ignara di tutta questa censura, perché
fantastico.
Live qui, chitarra, voce, con noi un riassunto degli Inigo e Grigio Limpido. Play.
Con la birra si fanno anche il bidet, io che bevo insieme a loro sono sempre un po' più solo, seduto a una panchina aspetto te, che sei in ritardo già di un'ora, torno a casa, vago ancora per le strade di Bath con il vento nei capelli, con il freddo nelle ossa, starti accanto un po' mi piace, un po' mi costa andare per le strade di Bath, non ho più destinazione, corro fino all'emozione di sentirmi finalmente addosso la mia età.
Rigorosamente live, a tutti i topi vogliono ballare, io ce li ho di fronte, sono bellissimi, mai quanto me. Una un particolare riassunto degli Inigo e Grigio Limpido, ovvero con noi Inigo, Gian Caspro ed Emanuele De Lucia. Ciao ragazzi e benvenuti.
Ciao,
ciao, ciao.
Allora, beh, insomma, questo brano, innanzitutto leviamoci subito la curiosità, per le strade di Bath.
Buff, con la pronuncia buff. Inglese, anglofona.
Sarebbe
anglofona. Sì, Buff è una città del Somerset, nel sud dell'Inghilterra, dove io sono stato qualche anno fa.
Fantastico.
Per motivi di coppia, diciamo.
Addirittura,
così.
L'amore sì. Ti ha portato lì.
No, in realtà la mia compagna faceva un periodo all'estero, quindi io l'ho seguita. E quindi siamo stati lì 3 mesi. Ed è nata questa canzone tra un giorno e l'altro, dove lei comunque era fuori lì a studiare, io ero impegnato così nel trascorrere le giornate, cercarmi comunque un lavoro, a scrivere canzoni, e quindi è nata questa...
È andata così.
Sì.
Allora, noi abbiamo oggi ospiti appunto gli Inigo e Grigio Limpido, che sono capitanati da te, Inigo Giancaspro, poi abbiamo appunto Emanuele De Lucia, ma chi manca l'appello?
Manca il bassista Tommaso Cioce e il batterista Alessio Mangiatordi.
Inigo e Grigio Limpido. Allora, Inigo lo possiamo capire perché insomma è il tuo nome, ma Grigio Limpido?
Sì, Grigio Limpido, in realtà ti racconto un aneddoto.
Sì.
Era io quando scrivevo senza conoscere la musica tanti anni fa, quando non ero ancora iscritto alla SIAE, raccolsi una serie di canzoni, in realtà in una specie di plico che poi si depositava alla SIAE per un tot di anni, te lo tenevano da parte,
sì.
E dovevo dargli un nome, e mi piaceva questo Grigio Limpido, questo ossimoro o d'ossimoro,
che dir si voglia
che era un po' il colore, diciamo, delle nostre canzoni, perché sono un po' tragicomiche o comunque molto sarcastiche, quindi grigie, però che dicono le cose così come sono. Questa contrapposizione ha creato questo Grigio Limpido. Poi la band, diciamo, insieme agli altri abbiamo deciso di tenerlo, e quindi è nata questo binomio, diciamo così.
e la band da, partiamo un po' noi come al solito facciamo sempre un po' di storia, partiamo dagli inizi degli anni 2000, sembra che stiamo parlando
di un gruppo di vent'anni.
Sì. No, partiamo dagli anni 2000, partiamo dal chat di Mogol, dalla scuola, insomma i primi grandi incontri.
Sì, sono stati i primi passi. Io, in realtà, diciamo, come quelle che vanno a Miss Italia, che sono state iscritte dai genitori e non loro. Qualcuno, cioè, mi convinsero a mandare questi testi, diciamo, per una borsa di studio della SIAE. Furono comunque scelti, poi ci fu una selezione con una sorta di esame, insomma, poi vabbè, siamo arrivati a fare questo corso per autori, dove io comunque scrivevo già, insomma, mi è servito, devo dire, sia come esperienza, come incontri, come confronto, e anche comunque per affinare un po', diciamo, la scrittura, perché il loro metodo, se così vogliamo chiamarlo, comunque basato sul Mogol Battisti, quindi sul finto inglese sul quale poi Mogol scriveva i testi, era basato molto sul discorso metrico, ma soprattutto sul fatto che le canzoni dovevano essere abbastanza dirette, raccontare le cose della vita e raccontarle nel modo più semplice possibile. E credo che questa cosa mi sia rimasta addosso poi negli anni, e quindi è quello che faccio tuttora, comunque cerco di fare.
Certo, che tra l'altro poi scopriremo anche l'ultimo disco, è sicuramente una produzione diretta e incisiva che cerca di arrivare un po' a tutti. Ma com'è stare a fianco, comunque incrociare un pilastro della canzone italiana come Mogol?
Guarda, è stata sicuramente, io all'epoca, sì, per quanto conoscessi Battisti, Mogol, eccetera eccetera, l'ho vissuta abbastanza serenamente, nel senso che non, poi la cosa, devo dire, bella, perché poi io ci sono tornato anche dopo, perché loro organizzano una cosa che si chiama Festival del Provino, dove comunque ci confrontiamo, poi gli allievi stessi valutano i brani dei colleghi, insomma, e quindi devo dire poi oltretutto che lui è stato sempre molto molto presente da un punto di vista didattico, e quindi è comunque, diciamo, nelle valutazioni era molto lucido, e nei miei confronti soprattutto è stato, diciamo,
clemente.
Sì, è stato molto clemente, soprattutto sull'ultima volta che ci siamo andati, su un brano poi in realtà del vecchio disco, e quindi, insomma, sì, è stato bello, perché comunque quando qualcuno che poi ha fatto più o meno la storia della musica italiana ti dice che hai le carte per andare avanti, sicuramente ti fa piacere,
voglio dire. E poi quando mi capita di avere, insomma, un cantautore e la sua band qui in radio, mi fa sempre piacere fare la domanda al musicista a questo punto.
Vai.
Ma Inigo ed Emanuele, in questo caso specie, come si sono incontrati? Amore a prima vista oppure odio in qualche modo?
No, diciamo che alla fine io ho sempre stimato Inigo, anche quando non suonavo con lui all'epoca. Diciamo che inizialmente comunque Inigo ha sempre fatto musica, diciamo, italiana, musica, e io ero un metallaro, ci siamo incontrati.
Lui in realtà, scusa ti interrompo, lui in realtà ha sostituito il vecchio chitarrista, perché prima c'era un'altra band, poi con gli anni sono cambiati gli elementi.
Sì. E in effetti volevo arrivare proprio a questo, cioè praticamente un giorno mi ha chiamato, io tornavo dal conservatorio, mi ricordo sempre questa cosa, e lui disse: senti, il vecchio chitarrista è andato via, e quindi premetto che già comunque conoscevo Inigo, e lui mi fece la proposta e io dissi: proviamo, però non ti assicuro niente, dato
perché
che
vengo dal metal.
Perché vengo dal metal.
Io
poi invece ci siamo intesi molto bene ed è nata questa cosa.
Beh, insomma, passare dal metal alla canzone d'autore italiana.
Ma non credere, tuttora faccio
giusto qualche BPM di meno.
Ma devi sapere che anche gli altri due sono abbastanza metallari, quindi c'è sempre comunque durante le prove un momento di sfogo.
Ma ti sei lasciato contaminare da un po'?
Guarda,
hai macchiato di metal e di ruggine un po'.
Poco
onestamente. È un genere che non ho mai sentito troppo vicino, però.
Ma forse più che altro per il fatto che comunque quando ascolti comunque una canzone che ti arriva nella sala Inigo, arriva nella sala prove, no? Suona la chitarra e col testo magari sai, la musica italiana ti viene anche difficile poi suonare qualcosa di veramente pesante sopra.
È certo.
Però comunque l'influenza
è anche quella di rispettare, insomma.
Vabbè,
io.
Oddio.
Voglio dire. Dai, l'ho detto io.
No, però ti racconto un altro aneddoto. In realtà
io adoro gli aneddoti.
Sì, lui praticamente prima, diciamo, di andare via il chitarrista, era andato via il bassista. E noi eravamo in una situazione, perché poi da noi i bassisti sono un po' quasi introvabili.
È vero, me ne ero dimenticato.
Ah, sì? Sì, e quindi dissi: guarda, chiesi a lui, perché comunque sapeva, diciamo, suonicchiare il basso. Poi, voglio dire, in musica italiana non serve poi fare chissà che cosa col basso.
No, io ho iniziato col basso,
oltretutto, sì.
Attenzione.
E lui venne a fare delle prove da bassista. Poi subito dopo trovammo il nostro attuale bassista, che suona comunque il basso 6 corde.
E fui cacciato.
E lui praticamente disse: guarda, se viene lui, Tommaso, che comunque ci conosciamo un po' tutti, è bravo così, eccetera eccetera, cioè io lascio volentieri, insomma, il posto.
Fantastico.
E poi subito dopo se ne andò anche il chitarrista.
Bugia, mi ha cacciato.
Peggio di 100 vetrine. Ma abbandoniamo un attimo questi aneddoti interessanti, io li ascolterei per tutta la vita. Però insomma, dobbiamo fare un po' di cronaca e ci spostiamo tra le braccia della EMA Records e del primo esordio, se vogliamo, discografico, che è omonimo. Siamo nel 2009, Inigo e Grigio Limpido.
Sì.
Che tra l'altro, se non sbaglio, no, ho letto che sulla pagina Believe della distribuzione di questo disco ci sono state più di 100.000 visualizzazioni.
È vero, e sinceramente non so
incredibile,
come,
sono numeri
forti, che però, devo essere sincero, non, innanzitutto inaspettati, però soprattutto non sono stati, tra virgolette, pubblicizzati. Cioè, nel senso, questa cosa non ha avuto un eco, perché la nostra vecchia etichetta, poi noi siamo formati nel 2008, il 2009 siamo andati, anzi fine 2008 abbiamo registrato, il disco poi è uscito un anno dopo,
certo,
con una post-produzione, diciamo, che è stata abbastanza epica, perché poi a distanza...
Ecco, altri aneddoti a go-go!
Però, diciamo... stavo dicendo, non c'era una promozione reale, diciamo, di questo disco, quindi in realtà quella cosa, per quanto fosse, diciamo, abbastanza, come dire, fosse un punto a nostro favore, non ha avuto nessun tipo di eco, quindi insomma è morta lì,
peccato, perché insomma sono numeri.
Sì, poi in realtà nel 2012 quell'album è stato un pochino...
Esatto. Arriviamoci a questo 2012 prima di ascoltare un altro brano live e prima di buttarci proprio nel presente presentissimo degli Inigo e Grigio Limpido. Arriviamo al 2012 perché in un qualche modo il Festival di Sanremo, a cui non avete partecipato, però avete tirato fuori un grande traguardo, che insomma, con il brano Tutta un'altra guerra.
Sì, che poi in realtà questa è una cosa curiosa, perché noi avevamo presentato un brano per le selezioni, che poi era un brano che è contenuto in questo disco, che era Ivo contro Ale, un brano che comunque con Sanremo non c'entrava nulla. Però l'avevamo comunque presentato lo stesso, d'accordo con Luigi Piergiovanni, per insomma. E niente, poi ormai eravamo fuori, perché diciamo le selezioni erano andate in un altro modo, e quindi vabbè, niente, era svanito il sogno Sanremo, così.
Però?
E poi ci fu questo sondaggio del MEI, dove comunque comparvero anche queste nostre due canzoni. Sì, Tutta un'altra guerra, Ogni tanto piove, e niente, poi vabbè, diciamo, questo brano è stato largamente votato. Poi quando noi abbiamo visto che comunque, diciamo, arrivavano tanti voti, abbiamo detto: guarda, siamo in competizione, cerchiamo di spingere,
E poi parte lo spam feroce,
ovvio,
no?
Sì, poi a un certo punto è normale che si è...
Beh, insomma, avete battuto nomi epici, i Marlene Kunz, gli After Hour, insomma, vi siete riportati da Sanremo.
Il
titolo come la canzone più bella d'amore nel panorama indipendente.
Sì, è stato bellissimo, anche perché non eravamo mai stati a Sanremo, neanche proprio fisicamente nella
e
città,
è stato epico.
Poi di traverso abbiamo vissuto anche un po' l'atmosfera, diciamo,
noi che ci siamo stati un po' tutti per lavoro, per diletto, insomma.
Anche tante interviste in radio quindi una bella parentesi.
Ragazzi, prima di arrivare a Controindi Canzoni e prima di arrivare al presente degli Inigo e Grigio Limpido, io vi invito a prendere le chitarre. Emanuele purtroppo lo vedo affranto, perché non può fare il suo tanto adorato metal, ma ci ascoltiamo tanta musica d'autore firmato Inigo e Grigio Limpido.
Va bene lo stesso.
Play.
faccio discorsi di sinistra con gente di destra e viceversa, ovvero faccio discorsi di destra con gente di sinistra, la posta che hanno vista del pensiero un po' per provocazione e un po' per avere ragione, un po' per avere ragione e un po' per provocazione. Mi sento un po' paraculista a fare il comunista col portafoglio pieno e anche un po' meno che a destra si assisto alla tua festa da perbenista osceno, un po' per provocazione e un po' per avere ragione, un po' per avere ragione e un po' per provocazione. Siccome la ragione non sta mai da una parte, allora mi dimetto e mi faccio da parte, perché il mio caro mondo è sempre più lo stesso di quando mi chiedevo se sarà diverso. E siccome la ragione non sta mai da una parte, allora dimettiti e fatti da parte, perché le tue parole sono sempre quelle di quando ti mangiavi ancora le ciambelle. La gente che ascolta le canzoni si aspetta le opinioni e noi gliele daremo, ma spesso parlare al singolare non serve a scongiurare quel che purtroppo è vero, un po' per provocazione vi auguro una buona elezione e un po' per avere ragione vi lascio con questa canzone. Siccome la ragione non sta mai da una parte, allora mi dimetto e mi faccio da parte, perché il mio caro mondo è sempre più lo stesso di quando mi chiedevo se sarà diverso. E siccome la ragione non sta mai da una parte, allora dimettiti e fatti da parte, perché il tuo caro mondo è sempre più lo stesso di quando promettevi che sarà diverso. Sarà diverso. E non siate così scontati da darmi del qualunquista per via del mio punto di vista diverso dal vostro patto, diverso dal vostro piatto, diverso dal vostro punto.
E questa era Discorsi, live direttamente dagli studi della Protosound. A tutti i topi vogliono ballare Gli Nigo e Grigio Limpido. Discorsi. Allora, prima di arrivare alla domanda di rito, mi piace tantissimo una frase che nelle note di stampa è stata decantata a gogo: un brano politico non politicamente schierato.
Sì, vabbè, cioè in realtà io parto da un presupposto: non ho avuto mai una simpatia politica, diciamo così, per nessuna parte, perché comunque non mi ha mai convinto la politica proprio come istituzione, diciamo così, per quanto comunque presa nei giusti modi potrebbe, insomma, risolvere diversi problemi. E poi voglio dire, questa canzone poi in realtà io l'ho scritta nel 2007, quindi diciamo non c'era neanche il subodore di un accordo tra la destra e la sinistra, quindi insomma era così una cosa scritta, nel senso anche in maniera abbastanza giocosa, dove però poi devo dire che si è sviluppata ed è uscito fuori questo flusso di coscienza, dove comunque, tra virgolette, scherzosamente vado a pungere alcuni...
diciamo... Scherzosamente anche abbastanza non troppo gentile, insomma, sì, faccio discorsi di destra con quelli di sinistra, il che la dice lunga. Ma su questa etica perduta e su tutto il concept che è racchiuso in questo disco, prima di tutto questo la domanda di rito. Noi facciamo tutti quanti, tutti gli artisti ospiti, grandi, non grandi, piccoli, infiniti, insomma tutti quanti facciamo questa domanda.
Sì.
La scena discografica di oggi, Nigo e Grigio Limpido, come la vivono?
Rispondi tu o rispondo io?
Potrei essere... Rispondi tu che sei più diplomatico.
Guarda come la vivono. Sicuramente, cioè, finirei per entrare nella retorica, sinceramente non vorrei. Niente, la viviamo in maniera molto soft per quel che si può, cioè nel senso che cerchiamo di fare dischi. Guarda, io anche gli, diciamo,
comunque,
dimmi.
Comunque dormiamo la sera, ci svegliamo la mattina tranquilli, non è...
Sì, anche, andiamo anche a lavorare quando,
ecco,
capita.
No, noto un po' di ironia che non vi abbandona, insomma, non solo nelle canzoni.
Sì, come la viviamo? Cerchiamo innanzitutto, guarda, prima il disco era un punto d'arrivo, quindi comunque si faceva tanta gavetta, si suonava tanto nei locali, fino a quando arrivava comunque l'opportunità, se arrivava
certo,
il disco, e quindi da lì iniziava inevitabilmente qualcosa nel bene e nel male. Qui invece no, qui si sono invertite le cose, prima si fanno i dischi e poi si spera di suonare, quindi
certo,
cioè, il percorso è inverso. E quindi magari poi al quarto o quinto disco, come molti artisti, stiamo vedendo adesso lo stesso Dente, In O'Brien, poi sono passati a delle major. Quindi diciamo il percorso è un po' diverso, quindi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di raccimolare il più pubblico possibile, disco dopo disco. Ora siamo ancora al secondo, alla fine siamo abbastanza giovani, e quindi poi sperando che poi insomma qualcosa succeda, anche magari arrivando al grande salto, qualora mai ci arriveremo, con le spalle un po' più...
Beh, insomma, diciamo, molta gavetta alle
sì,
spalle.
Comunque, voglio dire...
Che nel metal è diverso, lui questo vuole dire.
No.
No.
No, nel senso, volevo dire, comunque, cioè, sono belle esperienze,
certo,
entrare in sala di registrazione.
Certo.
Prima era un po' più difficile, invece adesso...
Si è anche un po' smitizzato questo luogo che era,
esatto,
così consacrato, aperto ai pochi, gli
invece...
Abbey Road che ancora non si possono visitare, eccetera.
Oltretutto adesso praticamente registra chiunque, nel bene e nel
certo,
male,
certo.
Purtroppo, perché comunque poi alla fine anche, diciamo, la qualità delle produzioni si è abbassata, però è anche... Cioè, spezzando una lancia a favore, insomma, di chi comunque cerca. Il discorso è che poi alla fine bisogna fare i conti, anche perché poi ogni band è un'azienda, quindi bisogna fare i conti con quello che poi si riesce a tirare,
certo,
fuori poi dalla produzione. Cioè, se una produzione ti garantisce tra virgolette un'entrata di 2.000 euro, spenderne 10.000 diciamo diventa pesante, quindi questo è il punto.
E si arriva quindi oggi con quest'ultimo singolo, perché poi, come hai detto tu, sono stati tre i singoli che hanno aperto la strada da giugno, se non sbaglio.
Sì, a giugno è uscito
Faccio il filosofia,
sì, che poi
esatto,
in realtà Faccio il filosofia l'avevamo presentato anche alle selezioni del Sanremo 2013, quindi quello dopo, poi diciamo mi sa che fu superata una selezione, poi non ricordo
poi
bene.
Poi c'è stato Discorsi, appunto,
sì,
che
sì,
abbiamo sentito, e arriviamo oggi con Baci alla Repubblica, dove
sì,
c'è questo bel video che abbiamo visto in anteprima su Soundsblog, ma tra l'altro comincia a fare dei bei click anche
sì,
su YouTube.
Sì, sembra che stia andando bene. Ora, siccome siamo stati fuori, non so a che punto siamo.
Stamattina era 20.000.
Ah,
ti
ecco,
dico ciò. Ti do questa bella notizia.
Ah, okay.
Ti vedo sorpreso. Tra l'altro, se stai tornando da un mini tour dove hai presentato appunto il video.
Sì, e devo dire che per quanto... Guarda, abbiamo fatto due date bellissime. A Roma, diciamo, oltretutto ha due chitarre, quindi nella stessa versione
certo,
di oggi, quindi in un posto piccolissimo che si chiama Rua Action, dove è un centro culturale dove proiettano delle cose a livello cinematografico. C'era stato anche Michele Placido, altri registi, pochi posti a sedere, però è stata un'atmosfera intima,
molto,
però molto molto carina, insomma, è stato bello. Mentre ieri c'è stato un sold, cioè no, ieri sì, ieri praticamente
ieri,
c'è stato
sì,
il sold out a Gallese, cioè
che
era
il posto dove avete girato il video.
Sì, è il posto dove abbiamo girato il video. Praticamente tutta la popolazione era rinchiusa nel museo a vedere.
Ma che meraviglia!
Erano più di quasi 200 persone.
Abbiamo... E c'era anche il politico. Quello
c'era
che...
anche il politico. C'era la escort.
Esatto,
il politico,
fante, perché questo tutto video, vabbè, insomma, è che vi consiglio di andare a guardare. C'è questa bella metafora in cui si racconta la vita vista da due punti di vista, che,
sì,
che è quella del popolo qualunque, diciamo così, noi ahimè della quisquiglia urbana qualunque, ed è la stessa vita vista dai potenti, dove c'è questo politico, no,
sì,
che poi va anche con una escort, ma che poi fondamentalmente si ritrova da solo.
Sì, alla fine sì, in realtà diciamo poi il messaggio è questo, poi voglio dire, c'è anche l'elemento della bandiera importante, certo. Cioè, loro cenano sulla bandiera italiana, quindi certo. questa immagine è forse una delle più forti del video, mentre c'è poi questo contadino che in realtà poi mi dà un passaggio in questo mio, in questa mia ricerca di un passaggio per tornare a casa, e invece me la regala come un oggetto del quale essere orgogliosi, e noi infatti la appendiamo in sala prove, quindi poi si capisce alla fine del video perché quella bandiera era alle nostre spalle, quindi questo insomma, e quindi salutiamo il regista Tommaso Trombetta,
il grande Tommaso, salutiamo insomma tutti i gallesi a questo punto.
Gallesini,
bacio alla Repubblica. Insomma, andiamolo a vedere. E con bacio alla Repubblica, ahimè, dobbiamo salutarci. Io vorrei sentire un aneddoto metal, Emanuele, però non sei stato capace di mettere del metal neanche in questo bellissimo
momento. Giusto, vai. Proprio due secondi. Eccolo. Quando ho iniziato a suonare con il Nico, ho tagliato i miei capelloni lunghi.
Qua volevamo, infatti, io, cioè, visto la mia capigliatura fluente ho detto vabbè, insomma, chi suona metal ha quantomeno il mocio in testa. Tu insomma sei stato abbastanza ordinato,
cioè il mocio però è un però po' contenuto. Ridotto,
l'ultima domanda, Inigo, baci alla Repubblica, fondamentalmente prima i cantautori parlavano d'amore, oggi si è un po' questa crisi che aleggia, questo malcontento di vita, ma c'è un retrogusto molto melanconico dietro a questa canzone. Baci alla Repubblica, gli stiamo dando un arrivederci, un addio, oppure una speranza di ricrescita?
Ma guarda, io penso che alla fine, diciamo, proprio il bacio alla Repubblica, il bacio è comunque lì a rinchiusa la speranza. Infatti io penso che questa canzone, l'ho definita anche in altre interviste, una canzone d'amore sociale. Cioè, in realtà, perché di solito le ballate d'amore, insomma, la canzone di protesta è sempre più incazzata, questa no, questa è proprio è una ballata a tutti gli effetti, dove comunque si fanno delle fotografie di alcune cose, e soprattutto però c'è un momento nel quale comunque io dico bisognerebbe sperare che il mondo si fermi e ricominci a girare con un nuovo volante, un nuovo motore, un carburante che si chiama amore. Quindi secondo me il discorso è questo, bisogna ripartire da ciò che di buono abbiamo, anche se questo buono è nascosto ed è sotterrato da altro. Quindi questo è quello
un grande messaggio, grazie per avercelo regalato, e soprattutto Emanuele, Inigo, grazie di cuore per essere stati ospiti live,
grazie a te,
qui a tutti i topi
grazie
vogliono
a
ballare.
Voi
e noi ci andiamo ad ascoltare, ci salutiamo con questo singolo Baci alla Repubblica, ancora una volta grazie di cuore, ciao
ciao
ciao a tutti.
Baci alla Repubblica, fondata sul lavoro. Baci alla politica, bazzica nell'oro. Baci ai deputati, ai servi di partito, alle feste in cui c'entri solo se c'è l'invito. Baci alle promesse andate a puttane, insieme a chi le ha fatte, a tutto il suo reame. Non c'è niente da fare, ma solo aspettare che il tempo si porti tutto questo letame. Saremmo disposti pure a fare la guerra, pezzo di terra. Baci a quei soldati che muoiono in missione e chi ce li ha mandati lascia ai figli una medaglia al valore. C'è quelle donne che restano da sole, ma crescono i figli con tutto il loro amore. Bacio alle persone che soffrono in silenzio, senza uno stipendio e senza un lamento. Non c'è niente da fare, ma solo aspettare che il tempo si porti tutto questo letame. Saremmo disposti pure a fare la guerra, ma che ognuno difende il suo pezzo di terra. Non c'è niente da fare,
E questa era Baci alla Repubblica. Ancora un grazie agli Nigo e Grigio Limpido, live direttamente dagli studi della Protosound. E niente, è tornato online questo video.
meno male.
È tornato online, quindi tutti su YouTube a vedere Baci alla Repubblica, Giulio.
Troppo, caro Paolo, sono gesti italioti che ogni tanto capitano e noi ne prendiamo atto.
E facciamo anche della sana polemica Berghellazia.
Andiamo avanti,
che c'è un tocco di grande femminilità. Splendida, splendida, splendente. Lei è Paola Donzella. Pronto, Paola?
Ciao a tutti, grazie.
Allora Paola, Insonnia d'amore, il singolo che anticipa l'album che si chiama Confine, ho detto giusto?
Sì, giustissimo. Insonnia d'amore è una canzone d'amore dove tratto proprio la tematica del tormento, della gelosia, dell'insonnia che spesso mi colpisce in generale durante le ore notturne. Però nonostante, diciamo, una tematica comunque così sembra angosciante, tormentata, la melodia di questa canzone è una melodia molto solare, molto felice, e quindi c'è proprio questa contraddizione un po' tra il testo e la musica, e poi il vestito di questo brano è comunque dotato di questo ritmo incalzante e di queste atmosfere così elettroniche e ricercate nel suono, quindi è una canzone dai tanti risvolti.
Paola, un singolo che è tratto da un album che è il tuo primo album da solista, Confine?
Sì, è il primo album da solista dopo 10 anni di esperienza con il progetto, col gruppo Elisir, che comunque mi ha dato tantissime soddisfazioni, non ultima la vittoria della Targa Tenco nel 2009 con il nostro album d'esordio Pere Cioccolato. E poi, come spesso accade nelle più belle storie d'amore, purtroppo finiscono, in questo caso un po' per esigenze artistiche, ricerca di stimoli nuovi, e quindi nasce questo progetto solista, progetto discografico, che appunto è il primo, si chiama Confine, ed è una sorta di spazio immaginario dove due lingue, l'italiano e il francese, due culture convivono. Questo perché molto del mio background musicale, artistico, nasce e si sviluppa in Francia, e quindi in questo disco ho cercato di mettere insieme le mie due anime, quindi quella della mia terra e quella invece della terra di adozione, e per questo quindi Confine come uno spazio immaginario dove si mescolano queste due atmosfere.
Quindi troviamo sempre all'interno come ingrediente anche quel gusto retro francese che ti ha sempre dato.
Sì. Sì, assolutamente, questa cosa mi accompagna da sempre, e anche se in questo disco comunque diciamo, l'obiettivo è stato quello di mettere insieme delle sonorità appunto retro a un qualcosa di moderno, di elettronico, e quindi nasce questo progetto che ha molto e sta molto di sonorità, come non so, recentemente un'operazione del genere è stata fatta dalla cantante Caro Emerald, mm-hmm. che ha messo molto dello swing, però con questi suoni assolutamente moderni, e non è esattamente quello che ho fatto io, però in un certo senso, in qualche brano, siamo di fronte a una cosa del genere.
All'interno ci sono anche delle importanti collaborazioni. Il primo nome che mi viene immediatamente agli occhi è quello di Paolo Fresu, un grandissimo.
Esattamente, Paolo mi ha regalato un brano per questo disco, mi sono molto onorata di questo fatto, e il brano che lui ha scritto, la parte musicale appunto è di Paolo, il testo invece è stato scritto da una cantante francese nota nel panorama musicale francese appunto, che si chiama Belle du Berry, che è la cantante dei Marie Combo, con cui ho collaborato anche in passato, e quindi mi ha fatto questo regalo importante insieme a Paolo. E poi ci sono tante altre collaborazioni sia a livello di strumentisti sia a livello di autori che hanno collaborato alla scrittura di brani con me.
Il prossimo futuro di Paola Donzella, concerti, tournée, altri progetti?
Sì, inizieranno i concerti promozionali in vista del disco, quindi da aprile-maggio in avanti, però sicuramente a marzo due concerti per la zona di Pescara e Lanciano, tutto però sul mio sito, quindi se posso dare un riferimento del mio sito che è www.paoladonzella.com, ci sono poi tutti i link ai suoi vari social network dove si può vedere anche le date.
Perfetto, allora già da adesso, se vieni dalle parti di Pescara, il nostro è un invito ufficiale a venirci a trovare in studio per insomma fare quattro chiacchiere un po' più lunghe.
Volentieri.
Perfetto. Volentieri. Paola, grazie di essere stata con noi e noi ci andiamo ad ascoltare con tutti i nostri radioascoltatori Insonnia d'amore. Grazie Paola.
Ciao, grazie a voi.
Ladies and gentlemen, this is an experimental record. It's an experiment for me, and I hope it's the experiment for you.
Questa era Insonnia d'amore. Giulio.
A te quando è che viene l'insonnia? Io di solito quando ho mangiato tanto che ho la pelle della pancia leggermente tirata, ecco che lì la notte mi vengono gli incubi e l'insonnia.
Straordinario. Senti Giulio.
Eccolo.
La settimana prossima ce ne andiamo in America.
con l'aereo?
No, ci porterà per mano la musica di un grande cantautore americano, grande, un grande piccolo, ma per noi sono tutti grandi. Lui è Jester at Work, live qui direttamente dagli studi della Protosound, e rispereremo
What's American Boy,
ma non è un rockabilly, è un country folker americano.
Ma finalmente un po' di America anche qui nel studio di tutti i top vogliono ballare.
E dopo tutte queste Uzze Lazio, dopo tutta questa grande musica, cliccate sulla pagina Facebook di Tutti i Topi Vogliono Ballare.
E abbiamo anche il Twitter.
Ho visto uccellini cinguettare e ho detto: ma va là che sei anche il Twitter. Guarda,
c'è anche il Twitter. Ivana Spagna, questo è il tema delle rarità di Fernando Fratarcangeli. E con questo ci salutiamo. Alla settimana prossima. Ciao Giulio.
Ciao amici. Twittate e twittate e twittate.
Twittate.
L'inizio non è stato dei più felici per Ivana Spagna, poi il successo è arrivato con la dance, con quel periodo dove chiaramente ha fatto ballare tutti i ragazzi d'Europa. Però all'inizio Ivana Spagna, a 16 anni, iniziò con una canzone tradotta dalla Francia, importata dalla Francia, che è stato poi anche un successo di Dalida. È una Ivana Spagna diversa, che però chiaramente non ebbe alcun successo malgrado l'incisione di due dischi, Mami Blue e poi Ari Ari, che è un secondo disco. Andò talmente male che la ragazza tornò a fare la segretaria d'azienda e poi si ripresentò chiaramente con un altro look, un altro genere, con nomi anche diversi, perché si fece chiamare Yvonne Kay. Però noi torniamo indietro, la riascoltiamo nella versione veramente primitiva, nella versione del debutto, e questo è il suo primo disco, oggi introvabile, e si chiama appunto Mami Blue, Ivana Spagna.